10:05 minuti, buongiorno e ben ritrovati in Mille Voci, le mille voci degli animali. Oggi di chi parliamo? Beh, io sono particolarmente felice perché parliamo di cavalli e lo facciamo con due veri professionisti. Con Stefano Dalbena, veterinario specializzato in medicina equina, attivo in Ticino, Svizzera e fondatore di Equine Veterinary Services dal 2009. E con Vittorio Rocchelli, veterinario specializzato in osteopatia e terapie manuali sul cavallo, ma non solo. A partire dalle 11 verranno a trovarci anche Silla Campora e Federica Bosetti. Silla si occupa dei cavalli della fattoria Gerbone dell'Ota Favezia, è diplomata grooma e addetta alla custodia dei cavalli, mentre Federica è fisioterapista e ipoterapista K e lavora anche lei presso l'OTAF. Insieme a loro scopriremo come il cavallo può aiutare i bambini con paralisi cerebrali e sindrome di Down. Iniziamo subito con una canzone e poi, salutiamo i nostri ospiti di oggi. Ma buongiorno, benvenuti, Stefano Dalbena, veterinario specializzato in medicina equina. Buongiorno e ben ritrovato su Rete 1.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
E buongiorno anche a Vittorio Rocchelli, veterinario specializzato in osteopatia.
Buongiorno a tutti.
Nella vita due amici?
Assolutamente sì.
Perché si può collaborare bene, ovvero ci sono diversi cavalli che hanno bisogno di entrambi. E quindi...
Ma certamente.
Da quanto tempo vi conoscete?
Ma dai tempi dell'università, Vittorio è sempre stato qualche anno avanti ed è stato anche una guida per me a volte.
Questo vuol dire che sei più anziano?
Sì, di qualche anno.
Più saggio direi, più saggio.
Beh, vi conosco anch'io da diversi anni e con voi vogliamo fare il punto della situazione perché lo sappiamo, primavera vuol dire tanto per i cavalli e vuol dire tantissimo per i proprietari dei cavalli.
Certo.
Partiamo magari da qui. Primavera cambia la gestione del cavallo, Stefano Dalbena?
Ma certamente sì, dobbiamo sempre rifarci alla natura del cavallo che lo vorrebbe fuori nei prati per tutto l'arco dell'anno, invece noi lo teniamo stabilizzato con del fieno e a un certo punto spunta l'erbetta verde e tutti sono molto gasati e quindi il cavallo esce, però l'intestino del cavallo a quel punto deve passare da un'alimentazione secca che è durata tutto l'inverno ad un'alimentazione verde, buona, appetitosa, dolce, bla bla bla. Quindi il cambio in natura avverrebbe da un inverno in cui di erba ce n'è poca e pian pianino cresce il primo ciuffetto, mentre nelle nostre scuderie insomma il cambio è un po' più repentino. Quel cambio repentino può essere un problema.
Di conseguenza immagino che chi invece ha la fortuna di poter gestire un cavallo in un campo esterno, certo, tutto l'anno, questo problema con dell'erba
non ce l'ha. Perché il cavallo automaticamente si abituerebbe pian pianino al nuovo alimento. Il problema classico, Lara, è quello della laminite, è quello del... ci sono le coliche ovviamente perché si passa da un alimento molto, molto secco, il fieno ha una percentuale di tenore di umidità molto basso, mentre l'erba è molto, molto più ricca, siamo all'80%, quindi questo l'animale si trova sbalzato a un certo punto se la transizione non è fatta bene, da un alimento completamente secco a un alimento invece che porta tanta acqua, quindi abbiamo un'ipermotilità sicuramente intestinale e ce ne sono e tutte le primavere ci sono.
Siamo passati subito alla laminite colica.
Ma scusami, è proprio una...
5 minuti neanche, siamo
quasi
andati
clinica.
Subito in laminite in colica.
Sono le due cose, sì certo, facciamo tutti gli scongiuri, ma sono le due cose più pericolose e durante questi mesi le chiamate per questi problemi ce ne sono. Quindi.
E allora abbiamo capito, il problema può averlo chi ha il cavallo stabilizzato, quindi chi fa magari un dentro fuori la notte nel box fuori di giorno a paddock, un paddock con dell'erba, oppure chi prende il cavallo e dice vado a fargli fare una passeggiata così mangia l'erba. Ecco, delimitiamo le tempistiche, cerchiamo di andare in maniera graduale.
Assolutamente graduale, la cosa che dobbiamo pensare è che all'interno di quei 30 e passa metri di intestino ci sono colonie di batteri che si selezionano per digerire il fieno piuttosto che quell'erba, quell'altra, il cereale. Quindi il cambio per quei batteri deve essere graduale. Quindi le persone più attente lasciano, non so, 20 minuti, mezz'ora e poi pian pianino si va a salire finché il cavallo è abituato.
Quindi diffidate da chi vi dice vi metto il cavallo a prato e lo lascia ore sin da subito.
Pericolosissimo. e soprattutto consideriamo con un'altra cosa per il cavallo scusate che viene da un inverno in cui non ha assaggiato l'erba, si trova di fronte all'erbetta verde molto dolce, molto saporita, quindi ne è ghiotto assolutamente. Principale problema soprattutto animali piccoli, pony o mezzi pony, che mangiano come il cavallo ma hanno ovviamente una stazza inferiore.
Ecco, Vittorio, l'osteopata, diciamo, può intervenire anche in questa fase? C'entra qualcosa con il cambio di stagione oppure il tuo lavoro non vede differenze quando si entra nella primavera?
Bah, no, non ha una grande stagionalità in questo senso, ovvero le problematiche osteopatiche legate alla gestione del cavallo sono in funzione più del lavoro e dell'allenamento che non della stagionalità primaverile o del cambio di gestione, ecco.
Quindi magari sei più chiamato nel periodo pre-gara. Adesso partono tutte le gare, si va verso la stagione intensa per quanto concerne i concorsi ippici all'esterno, quindi tante gare sono in calendario, il cavallo deve arrivare pronto.
Preparato, sì. Diciamo che... non è tanto l'intervento pre-gara, ma quanto almeno quello che preferisco io è di una gestione abbastanza costante, legata in collaborazione col veterinario ortopedico e quindi chi monta il cavallo, in modo tale da programmare le gare e un mio intervento durante una normale di attività di allenamento a casa comunque.
Tra poco capiamo che cosa sono i tuoi interventi, perché sì, osteopatia equina... Chi non ti ha mai visto in azione forse non riesce a immaginarsi, e quindi lo descriviamo, cerchiamo di capire, poi entriamo anche nei dettagli di quelli che sono i consigli di Stefano per la corretta gestione dell'animale. Beh, una cosa sicura è che quando si ha un cavallo bisogna stabilire un contatto, e questo mi permette di dire che adesso ci sono gli stadio. Mille voci dedicate agli animali questa mattina, e con noi Stefano D'Albena e Vittorio Rocchelli, veterinari. Beh, Stefano D'Albena, abbiamo detto veterinari amici, sì. E quindi è bellissimo collaborare e avere una visione che riesce ad abbracciare il cavallo nella sua completezza, quindi Vittorio va a completare o al contrario?
Assolutamente sì, io ricordo benissimo un cavallo in cui a livello clinico con la medicina normale non si riusciva veramente a arrivarne a una, e ho chiesto a Vittorio, e poi quella è stata la prima, poi ho chiesto mille altre volte, di mettere sulle sue manone, famoso per avere le mani molto grosse, e capire qual era la zona... diciamo che il cavallo andava a contrarre, andava a riorganizzare, quindi assolutamente sì.
Ma Vittorio, magari qualcuno non ha mai visto un osteopata che si occupa di cavalli, pensa al proprio osteopata e dice: ma come farà mai a gestire un animale così grande?
Ah, la domanda è assolutamente lecita, e non nascondo che da veterinario, quando ho conosciuto questo osteopata francese che poi è diventato il mio maestro, anch'io ero scettico, in quanto da un lato paziente di osteopati e dall'altro così veterinariamente scettico, nel senso che un cavallo dai 4 ai 6 quintali o oltre, insomma, l'idea di manipolarlo potrebbe rappresentare così mettere qualche dubbio quantomeno.
Io penso che sia un lavoro che ti stanca tantissimo. In realtà ho scoperto che avete delle tecniche, chiaramente.
Sì, ci sono i trucchi.
Ci sono delle tecniche. Beh, diciamo che qualunque professione ruoti attorno al cavallo necessita necessariamente di una certa fisicità, nel senso che comunque l'attività di scuderia è un'attività fisica, dal montare a gestire la scuderia, fare i box, eccetera. Quindi anche da un punto di vista terapeutico, anche i colleghi tradizionali, per così dire, nel fare i flex, le apparecchiature, rappresentano sempre una gestione fisica legata al cavallo. Entrando un po' più nel dettaglio sull'osteopatia, sicuramente ci sono delle tecniche. La prima cosa, almeno per quanto riguarda il mio approccio, è cercare la massima collaborazione del paziente. quindi cercare di instaurare un minimo di rapporto, anche se estemporaneo e veloce, in modo tale da metterlo a proprio agio e far sì che sia più disponibile anche fisicamente.
Anche perché tu arrivi che magari non hai mai visto quel cavallo o quella cavalla, e quindi hai anche, diciamo, non hai tutto il giorno per stare con lui o con lei, ed entri spesso e volentieri, credo il 90% delle volte, nel box.
Sì, io lavoro nel box col cavallo libero, capezze lunghine eventualmente, anzi quasi sempre, ma perché mi servono più che altro proprio per gestire nel box il cavallo. E devo dire che un approccio manuale, dove appunto caratterizzato da un grosso contatto fisico con l'animale, è una forma di comunicazione che l'animale può gestire più velocemente che non altre forme di comunicazione. Quindi mediamente si rasserenano da subito e dimostrano una buona collaborazione. Poi logicamente sono soggetti, puoi anche incontrare quello meno disponibile, se proprio non ha voglia lascio perdere, nel senso che un approccio manuale non ha senso se il paziente è proprio contrariato dalla cosa. Non è come nell'approccio più tradizionale, dove posso, non so, avvalermi del sedativo, di altre tecniche per continuare nella terapia. In un approccio manuale, qualora io vedo proprio un no sense, quindi ascolto il cavallo.
Perché poi c'è da dire che principalmente, se tu sei stato chiamato dal proprietario del cavallo, vuol dire che il cavallo sembra avere qualcosa, quindi magari ha qualche disturbo. Secondariamente ha a che fare con un erbivoro, quindi un cavallo che probabilmente non ha gran voglia di farsi abbracciare da te o farsi mettere le mani su tutto il corpo. Solitamente sono animali che fuggono e quindi delle prede, e l'idea di avere, insomma, le tue mani addosso magari può essere complesso all'inizio.
All'inizio sì, ma neanche sempre, ovvero sono animali comunque con una sensibilità incredibile, quindi l'intento e l'approccio lo delineano e lo percepiscono molto bene. Vai.
Anche tu hai una sensibilità molto alta per quello che vi trovate.
Non male.
Perché, certo, no. C'è da dire anche quello. Perché...
È certo.
Beh, la gestione del paziente in medicina dovrebbe essere fondamentale anche in medicina umana, per esempio, nel senso che la gestione del paziente, il mettere a proprio agio il paziente, è già terapeutico, ancor prima di intervenire con un farmaco o una terapia manuale che possa essere. Ecco. A maggior ragione nell'animale, nel senso che lo stress legato all'approccio terapeutico può quasi invalidare a volte la terapia stessa, nel senso che quando ho dei livelli di cortisolo tali per cui lo stress vince, questo in veterinaria soprattutto va sempre tenuto ben presente dal mio punto di vista.
Quindi la partecipazione, o meglio copartecipazione del proprietario, che è già stressato, magari non ti conosce ancora, vede il cavallo con un problema, sta lì di fianco a voi, questo può influire? Lavori meglio quando non c'è il proprietario?
Ma mi ricordo i sorrisi dei cavalli durante il Covid, però no, dipende sempre, anzi può essere anche, non dico... Ma valutare da parte del proprietario un altro tipo di approccio, magari non dico meno emotivo, ma con una caratterizzazione emotiva differente, può essere anche d'aiuto per il proprietario, nel senso che la relazione col proprio animale è fondamentale anche non solo per me da un punto di vista della mia professione, ma anche, non so, per salirci, per gestirlo portandolo al paddock o per strigliarlo, ecco.
Chissà quante ne vedete, Stefano.
A un certo punto scriveremo un libro.
Scriverete un libro. Noi aspettiamo i vostri messaggi, perché come sempre potete scriverci al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 076 321 1113, ma non solo, potete anche chiamarci in diretta allo 0848 03 0808. Una canzone e poi torniamo a raccontarvi del lavoro che fanno i nostri ospiti, ovvero due veterinari che si dedicano ai cavalli. a primavera i proprietari dei cavalli devono avere un occhio di riguardo in più, soprattutto se i loro cavalli vivono una vita tra box e paddocchino, magari senza l'erba. Ecco che oggi cerchiamo di dare qualche consiglio utile per evitare di finire in brutti vortici, ovvero Stefano Dalbena, veterinario che si dedica proprio ai cavalli, agli equini in generale, possiamo
certo,
dire,
giusto.
Non solo cavalli, ma oggi proviamo a dedicarci proprio soltanto ai cavalli, perché se allarghiamo agli altri, beh, ognuno meriterebbe una puntata, quindi certo. Se parliamo di asini, è puntata tutto, solo sugli asini, eccetera, eccetera, i muli, puntata solo sui muli, e quindi... Per evitare di finire male è meglio prevenire. Beh, prevenire è meglio che curare, si dice.
Battutone.
Ma non soltanto per quanto concerne la gestione del cavallo in erba, anche, antiparassitari. Si sottovaluta a volte. E io ricordo che anni e anni fa, posso dire forse 20 anni fa, eri già un precursore di quella che è una visione che adesso è definita, cioè adesso
ci sono dei protocolli ben definiti, ci sono gli esami delle feci.
Adesso quale veterinario dice fai a rotazione un vermifugo?
Non ha più senso, perché abbiamo capito che determinate molecole hanno addirittura perso efficacia, quindi bisogna capire qual è la categoria di verme o di parassita presente e poi utilizzare delle molecole che funzionano. Cambiare il vermifugo così con la scatola gialla e la scatola blu intanto potrebbe aver dentro lo stesso principio attivo. Potremmo essere in una stagione in cui quel verme lì magari non fa la migrazione, quindi non è affrontabile, non possiamo colpirlo, e quindi ecco, cioè, ci sono dei protocolli da seguire. Ma ogni collega ha il suo, ci sono dei protocolli ben stabiliti e delle molecole che hanno ancora per fortuna una buona efficacia.
Se facciamo l'analisi delle feci, poi troviamo il verme da colpire, a quel punto andiamo tranquilli sul sicuro.
Sì.
È chiaro che il concetto di investo.
Certo.
Certo. Investo anche in quello, è un concetto che deve entrare nelle persone.
Certo, però è anche vero che ci sono scuderie che dopo averlo fatto, aver seguito il protocollo per 6 mesi, un anno, hanno comunque i cavalli tutti puliti, quindi senza vermi o comunque con una quota molto bassa, e quindi si possono permettere di non utilizzare più il vermifugo, quindi fanno solo il controllo, le uova, i parassiti non ci sono, le larve non ci sono, e quindi sono piuttosto cavalli tutti scuderizzati, che quindi hanno i box puliti, hanno i paddock puliti, e quindi si può partire su questa nuova linea.
Adesso Stefano, sono diversi anni che tu giri lungo e largo la Svizzera italiana e più o meno le conosci tutte, certo. le realtà che abbiamo qui. Hai visto che sono stati fatti dei passi in avanti?
Sì, assolutamente. Assolutamente sì, c'è gente che ha capito, chiaramente ci siamo impegnati molto all'inizio a divulgare un po' di informazioni e la gente ha seguito e i risultati ci sono. Ci sono ancora vecchi cavalli che vengono dalla generazione prima, magari che hanno appunto avuto dei trattamenti non esattamente perfetti e che quindi hanno la classica Kottwasser, quindi problemini legati all'intestino ormai poco risolvibili se non tamponando qua e là. Ecco, mi auguro che la prossima generazione di veterinari non abbia più questi problemi. Ecco.
La stessa domanda la faccio a te, Vittorio, osteopata che si dedica ai cavalli. 20 anni fa venivi chiamato tanto quanto oggi?
No, l'approccio era diverso, nel senso che quando io ho iniziato ormai 26 anni fa da veterinario, approcciando le tecniche di terapia manuale, ero praticamente uno dei primi colleghi a fare queste cose e ho dovuto cercare la collaborazione dei colleghi, ho voluto cercare la collaborazione dei colleghi ortopedici e nello stesso tempo combattere anche un po' il loro giusto scetticismo, dico da veterinario. Ecco. Ho avuto la fortuna di iniziare sui campi gara, quindi di confrontarmi anche con dei cavalieri professionisti da subito. Questo devo dire che è stato anche un'altra bella scuola, nel senso di un'applicazione pratica sui campi gara. Dopodiché adesso vedo una certa educazione anche diffusa nella gestione del cavallo nelle diverse scuderie, nel senso che la fisioterapia in generale è entrata un po' a gamba tesa nella gestione del cavallo, sia da un punto di vista strumentale che manuale, e devo dire che è un buon complemento a quello che era l'approccio puramente ortopedico e farmacologico precedente, ecco.
Ma se possiamo mirare a una categoria di problemi, quelli che vengono risolti o gestiti attraverso l'osteopatia, quali sono nel cavallo? Dobbiamo pensare più a qualcosa di ortopedico?
Di funzionale, nel senso un po' come in umana, la tensione, il fastidio, la postura scorretta, la contrattura muscolare, che generano, magari originano da un problema ortopedico come causa iniziale, e poi si diffondono al corpo in termini di postura. L'esercizio stesso, se da un lato cioè l'attività fisica, se da un lato comporta un beneficio per il nostro o il corpo del cavallo, dall'altro sappiamo anche che un'attività fisica però comporta degli sforzi, dei carichi articolari, dei carichi tendine e dei carichi muscolari, che non sempre nel cavallo sono ben interpretati e quindi possono essere affrontati con una terapia manuale o
vorrei
trattamento
fare ostatico. La voce del cavallo, per una volta lo decidiamo, il proprietario decide che il cavallo deve essere un saltatore, il proprietario decide che per genealogia il cavallo deve andare a fare dressage o essere attaccato alla carrozza, ma nessuno sa realmente il cavallo cosa avrebbe fatto. Quindi anche avere sempre sulla sella, avere sempre sul cavaliere, ripetere 10.000 volte il salto o ripetere l'esercizio di dressage, anche quello sarebbe sufficiente per poi richiedere l'intervento di Vittorio.
E certo, ma immagino quindi che ci sia una stretta correlazione con tutto quello che è collegato agli zoccoli e alla ferratura. Attenzione, so che apriamo un altro capitolo, non voglio parlare di mascalcia oggi, ma penso che ci sia qualcosa di collegato tra te, il maniscalco e il veterinario di base, ecco, forse è quella, è quello il triangolo.
Dimentichi la sella comunque.
È vero, poi parliamo anche dei sellai.
Beh, allora, facciamo una carrellata, un'osservazione molto generale. Qualunque strumento, qualunque cosa noi si vada ad appoggiare al cavallo, quindi una sella, una stinchiera, una fascia, eccetera, va a modificarne la postura e quindi il gesto prodotto. La mascalcia al pareggio, cioè la mascalcia, la ferratura al pareggio e come la sella e il nostro assetto sono ulteriori elementi che condizionano il gesto poi prodotto dal binomio. Quindi, insomma, gli elementi su cui intervenire sono veramente tantissimi, ecco.
Allora, oggi siamo come sempre in diretta su Rete 1, ma ci potete seguire anche su RSI La 2, quindi anche in televisione. E allora possiamo avvalerci di un bellissimo video che è recentissimo.
Di ieri.
Questo è Vittorio Rocchelli che sta lavorando con un cavallo. Lo vediamo in questo momento.
Beh, piccola premessa, devo dire che questo soggetto è veramente simpatico di suo, cioè una caratterialità, lo vedete,
ti sta baciando.
Sì, mi leccava la faccia annusandomi col brivido sul collo, ma qui io stavo facendo semplicemente uno stretching valutando l'estensibilità di un anteriore. Logicamente, come dicevamo anche fuori onda con Stefano, anche i cavalli hanno una soggettività, quindi c'è quello più simpatico e quello meno simpatico, esattamente come noi, nel senso che poi dipende anche dall'interlocutore sicuramente, quindi
c'è quello pauroso, quello che invece è cuor di leone, cioè ci sono tutte le varie forme psicologiche, se vuoi, che sono presenti anche nella nostro la nostra specie.
Lo vediamo anche nei cani, per dire. Ma
assolutamente sì.
Non riesco a non fare questa domanda perché ti vedevo fare uno stretch e quindi ho pensato subito sella, l'hai nominata tu prima, sotto pancia, e ho pensato subito a quante selle sono messe troppo in avanti sulle spalle.
Troppo in avanti, troppo strette, un sottopancia che per posizione o per materiale può dar fastidio. Sono tutti elementi che andrebbero valutati, confrontarsi, cioè richiedono un confronto con un professionista che può essere il sellaio. Adesso finalmente anche, diciamo, in Italia o comunque anche qua nella Svizzera ho sentito, cominciano a presentarsi delle figure di saddle fitter. Quindi di persone che si dedicano a cercare la miglior comfort possibile del cavallo.
Telecamere termiche anche.
Le telecamere termiche, ci sono dei sensori, ci sono veramente, da un punto di vista tecnologico, abbiamo degli aiuti incredibili in questo momento. La faccia del cavallo, comunque, a prescindere o l'atteggiamento del cavallo, può essere anche quello un ottimo campanello d'allarme in riferimento al controllo e alla valutazione di queste cose.
Ci sono anche delle selle che si possono modificare in corso d'opera, ovvero leggevo che ci sono delle selle che proprio hanno la possibilità di essere modificate nel tempo, cambiando, togliendo un bullone, aggiungendo. Ecco, è un discorso molto complicato quello delle selle, non si va e ad occhi chiusi, non si compra una sella così online?
No, direi di no, nel senso è come comprare un paio di scarpe online senza averle provate, nel senso può andarci bene, ammesso e non concesso che magari uno conosce il modello, ma può anche andarci assolutamente male pure col numero giusto. Bisogna tener conto di una crescita del cavallo, nel senso che se vado a presentare una sella ad un cavallo di 4 anni devo considerare che ha ancora 3-4 anni di crescita davanti, quindi di modifiche che possono intercorrere sul corpo dell'animale. Il training stesso, un allenamento, un buon lavoro evidentemente mi fa modificare le masse muscolari del cavallo, quindi la sella da essere comfort può non essere più della misura corretta o con ritrovare un corretto posizionamento su una schiena che va a modificarsi da un punto di vista muscolare.
Poi ricordiamo che la sella mette in comunicazione un cavaliere con un cavallo, quindi meno struttura pesante c'è, quindi più il contatto è diretto, più la sella è morbida, più la sella è piatta, quindi ha meno aiuti per il cavaliere, più è, diciamo, facile da accettare per il cavallo.
Monoquartiere.
Ma assolutamente, più piatta possibile, scomoda per il cavaliere, comoda per il cavallo. Io voto per quello.
Allora, siccome la prossima canzone si intitola Tre cose ed è cantata da Malika Ayane, io ti chiedo tre cose al volo alle quali, no, te le chiedo adesso, tu ci pensi e poi ci rispondi in diretta sempre su Rete 1. Tre cose, Malika Ayane. Allora, tre domande per Stefano Dalbena, il nostro ospite di oggi, veterinario che si dedica ai cavalli, agli equini. Quando si può definire un cavallo giovane? Fino a che età?
Ormai il cavallo giovane, a mio parere, va fino ai 10-12 anni.
Lo stadio adulto del cavallo, un cavallo maturo adulto?
Dai 6 in poi.
Dai 6 anni in poi. Un cavallo anziano, e la classica domanda è: quanto vive un cavallo?
Ormai arriviamo ai 30, Lara.
No.
Sì, sì. Arriviamo ai 30, dopo i 25, insomma, il cavallo può essere ben anziano, visibile, però anche con una corretta cura dentale. Quello è un altro punto sul quale le cose sono cambiate tanto. Niente, riusciamo ad avere dei soggetti che sicuramente non fanno più nessuna attività sportiva, che però vivono, vanno in giro con i proprietari, a sella oppure no, ma sono assolutamente dignitosi.
Naturalmente alla stato selvaggio, che ce ne sono veramente pochi di cavalli che vivono allo stato brado, vivrebbero molto di meno.
Molto meno, molto meno. Però, penso che un cavallo stato brado, se arrivasse a 15 anni, probabilmente sarebbe, insomma, finito.
Tra l'altro tu con l'America, insomma, un po' di esperienza te la sei fatta anche.
Sì. Ci sono tanti studi là sui Mustang, quindi... Ah, per esempio, è da lì che deriva la quantità di distanza che percorre un cavallo, diciamo, allo stato brado, più o meno 30-40 km. Quindi quando in occasione delle visite magari mi viene detto che il cavallo è già stanco perché ha lavorato la mattina un'oretta, gli dico: beh signora, se dipende un po' quanti chilometri abbiamo fatto, perché se fosse allo stato bravo ne avrebbe fatti 30 solo per mangiare, adesso può uscire un'altra volta a fare una longe, capisci? Quindi bisogna sempre rapportarsi a quello che abbiamo di fronte.
Beh, l'acqua, a volte vediamo dei micro secchi posizionati.
Assolutamente incredibile, ragioniamo sempre anche sul fatto che magari nelle scuderie le tubature sono vecchie, nella tubatura vecchia potrebbe esserci della ruggine, l'acqua non è magari così ben saporita o con un sapore gradevole. Il problema dell'acqua è basico sulle coliche, non siamo nel periodo giusto, sarebbe più durante l'autunno e l'inverno, però è... ogni anno c'è il problema, ecco. Il cavallo anziano con acqua fredda magari c'ha qualche dente sensibile, quindi invece di bere i suoi 20 litri ne beve 10, 3-4 giorni che ne bevi 10 e mangi il fieno che è completamente secco, e insomma il bilancio idrico scende.
Penso che secondo me c'è qualcuno all'ascolto che aveva mezza idea di comprare un cavallo e ha cambiato completamente idea.
No, assolutamente era una cosa bellissima, ma bisogna comunque entrare nella logica di un cavallo così com'è, non così come lo vogliamo noi, ecco.
Poi c'è anche, non abbiamo ancora parlato di denti, non so se ci riusciamo oggi, ma c'è il famoso classico detto che all'inizio sembra una battuta, poi quando hai un cavallo dopo tanti anni ti rendi, no neanche tanti, ma dopo un po' ti rendi conto che è proprio corretto, no foot, no horse.
Certo, assolutamente, anche lì Lara, quello che dicevi prima con Vittorio, chiaramente il cavallo allo stato libero non ha la ferratura e quindi si livella lo zoccolo come vuole lui a seconda del suo appoggio, a seconda del suo piombo, e invece quando ci siamo chiamati noi ad interpretare, speriamo di interpretare giusto, perché gli mettiamo il ferro così, il ferro colà, il maniscalco fa l'angolo giusto, tutto giusto secondo regola, però ecco, magari l'individuo aveva la voglia o comunque la necessità di essere un filinino un po' più di qua, un filinino un po' più di là. Quindi.
E ricordiamo anche che il cavallo appoggia su un dito, cioè ogni
sulla
piede...
La terza falange del terzo dito e basta.
Quindi tutto quel peso è su...
mi sembra che sia stato calcolato che non arriviamo a mezzo metro quadro.
Di superficie quadro,
sì. E quindi sono 500 o 600 kg su 4 zoccoli che possono essere anche piccolini a volte.
E poi com'è bilanciato? C'è più peso in avanti rispetto che al peso che porta sul posteriore?
Sì, si pensa appunto che l'80% sia sugli anteriori e il resto dietro, però chiaramente poi i posteriori hanno più un'azione di spinta e quindi l'impatto col cavallo in spinta è molto più forte dietro.
Vittorio, torno da te, osteopata, anche tu tutti i giorni vedi cavalli, tutti i giorni ti rendi conto che il rispetto per quei primi 6 anni di vita dell'animale sono fondamentali. Purtroppo però così non è, ma non lo è, e l'abbiamo davanti agli occhi, cioè all'ippodromo i cavalli a 6 anni sono finiti.
Bah, finiti dipende, sicuramente ci sono delle discipline che prevedono un inizio molto precoce. Al di là del giudizio che ci può essere dietro su questa cosa, può comunque essere bene interpretata e ben portata avanti, nel senso che non è necessariamente perché un cavallo è molto giovane che... vada incontro ad un percorso necessariamente negativo, nel senso che con una buona gestione, una buona alimentazione, diciamo che da cavallo possono sopportare un certo tipo di lavoro. È sempre un po' il come viene interpretato ed applicato. Sicuramente iniziando in tenera età prevediamo un'usura più rapida, un'usura fisica più rapida, però è quello che succede anche nello sport umano, nel senso dove anche adesso vediamo delle generazioni di atleti sempre più giovani e che sicuramente non avranno una carriera, cioè non una carriera, vanno incontro ad un'usura fisica più precoce rispetto ad un altro tipo di stress fisico, ecco.
Io ho detto ippodromo, ma posso allungare la lista. Certo. Il reining, il futurity, a che anno si fa?
18 mesi, quindi insomma...
Ma anche i cavalli da salto, ormai sui 5 anni ci sono dei giri molto grossi, quindi... parliamo di cavalli che saltano, non poco, quindi lì bisogna un attimo capire, secondo me, che una questione è creare la struttura del cavallo, quindi muscolarlo, e invece un'altra cosa invece è fare quella disciplina in maniera ripetuta.
E ci vuole veramente una bella testa per riuscire ad essere in sintonia e gestire bene il proprio cavallo. Purtroppo è umano commettere degli errori, e più esperienza si ha, meno errori si commettono, ma inizialmente il primo cavallo è quello che paga più le conseguenze. È vero?
È possibile, sì. Ovviamente Lara, ci sono professionisti di tutte le per tutti i campi, tutti i settori, quindi è anche sufficiente avere magari un contatto e chiedere dei consigli, ecco. Mai avere paura di chiedere un consiglio.
Mai avere paura di chiedere un consiglio e mai dimenticarsi le regole di base. Quindi l'abbiamo detto, solo accennato, anche il dentista fa parte del pool di veterinari che mettono mano al cavallo durante un anno.
Assolutamente, Lara, io è una cosa che faccio ormai da tantissimo tempo, è sempre stata proprio per un approccio giusto e corretto del cavallo. Chiaramente abbiamo bisogno di una muscolatura che sopporti l'attività fisica, la muscolatura viene con una buona alimentazione, il cavallo, se riesce a masticare bene, ha una buona alimentazione, se no, no. E anche lì l'odontoiatria equina ha fatto un balzo infinito, cioè cose che prima non si pensavano possibili adesso sono cose che si possono effettuare in campo, sono cambiate svariate teorie, l'approccio ai denti incisivi per esempio è cambiato completamente, addirittura si pensa di cambiare quello che è scritto sui libri di testo di medicina veterinaria, perché prima si pensava una cosa, poi pian pianino invece in occasione delle tavole rotonde ai congressi sono venute fuori insomma novità, e tutti siamo stati d'accordo nel dire no ragazzi, allora questa cosa qui cambiamola, perché noi abbiamo letto questa cosa qui, ci abbiamo lavorato 20, 30 o 50 anni, non è così, quindi cambiamola. E chi scrive i libri, non certo io, ha detto bene, allora questa cosa qua l'abbiamo decisa, la cambiamo. Quindi l'approccio è anche diverso. Un cavallo con una buona dentizione e con un corretto settaggio appunto del dente, che ricordiamo essere crescita continua, consumo continuo, consente all'animale di arrivare a 30 anni ancora masticando bene.
Allora, vi chiedo subito una cosa, rimanete con noi anche per la prossima ora, sì o no?
Sì, volentieri.
Volentieri.
E se poi qualcuno ti sta chiamando perché ha un'urgenza?
C'ho il telefono sott'occhio e se
quindi prometti di scappare se succede.
Beh, certamente.
Ok,
sì.
Allora non mi sento in colpa. No. Stessa cosa per Vittorio.
Io non ho urgenze.
Va bene, tu vivi una vita più serena.
Assolutamente,
meno,
sì. Si conferma.
Vedi che conferma Stefano.
Conferma.
Quindi abbiamo detto veterinario di base, un osteopata, un buon osteopata, un dentista, un buon maniscalco, se è il caso di avere anche la ferratura, e anche lì non apriamo il capitolo oggi, cavallo scalzo o meno. E poi chi manca all'appello?
Un buon cavaliere con un istruttore che sappia ancora insegnare quelle che sono le pratiche reali dell'equitazione, ecco. Perché spesso e volentieri si vede gente in giro che monta il cavallo sul quale però bisognerebbe ancora lavorare un pochino.
Secondo me manca anche un portafogli.
E quello ci vuole, Lara, come tutte le cose, come tutte le discipline, tutti gli sport e tutti gli hobby. Però sicuramente investire in un cavallo ti dà un compagno per la vita col quale puoi fare cose veramente bellissime. Nasce, la nostra passione nasce da quello, quindi poi abbiamo costruito le nostre professionalità. Però la passione di avere un cavallo, di poter montare, troppo spesso la gente secondo me non va in passeggiata, perché rimane una cosa molto molto bella, carina da fare, che apprezza molto anche il cavallo secondo me, e quindi ecco, un po' meno campo, un po' più passeggiata, qualche allenamento più mirato alla muscolatura, lasciando perdere la ripetizione infinita di quell'esercizio che magari non viene, perché quell'esercizio magari non viene perché c'è bisogno di sistemare un qualcosa con Vittorio, c'è bisogno magari di muscolare un po' di più la zona.
11:04, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1, mille voci, le mille voci degli animali, siamo anche su RSI La 2, quindi chi volesse seguirci in televisione può farlo naturalmente. Beh, Vittorio Rocchelli, Stefano Dalbene ancora con noi, veterinari, chi si occupa di tutto la salute dell'equino e chi si occupa dell'osteopatia legata proprio ai cavalli, abbiamo due nuove ospiti, quindi siamo una tavola rotonda, quasi rotonda, di persone che amano i cavalli. Ve le presento: Silla Campora, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E Federica Bosetti, benvenuta anche a te.
Grazie, buongiorno.
Allora, Silla Campora, diplomata groom e addetta alla custodia dei cavalli presso l'OTAF Fattoria Gerbone a Vezia, corretto?
Sì, giusto.
Quindi, amante dei cavalli, naturalmente, oltre a quei cavalli che, dei quali ti occupi a Vezia presso l'OTAF, hai anche i tuoi.
Sì, ne ho uno e due pony Shetland.
Potevano mica mancare i pony.
Esatto.
Chiaro. Invece, Federica, tu sei fisioterapista e ipoterapista K.
Esatto, sì. Ho iniziato la formazione in ipoterapia K nel 2020 e è un anno appunto di CAS e da lì ho iniziato ad occuparmi appunto, oltre che della fisioterapia, anche della parte di ipoterapia con i bambini disabili e i cavalli.
Quindi voi due lavorate insieme?
Sì, esatto.
Una non esisterebbe senza l'altra?
Esatto.
Perché l'ippoterapia K, e partiamo dalla K per capire di cosa stiamo parlando, prevede naturalmente il cavallo e il terapista.
Esatto, ma anche una palafreniera che conduca il cavallo.
Palafreniera è bellissimo, termine che non sentivo da mille anni.
L'ho scoperto anch'io pochi mesi fa.
Sei una palafreniera.
A quanto pare.
Allora, partiamo dal concetto di base. Ippoterapia K, che cos'è?
Allora, questa K finale è un po' curiosa, effettivamente deriva dalla sua fondatrice che è Ursula Kunzle, che è la fisioterapista che ha deciso di approcciare la fisioterapia e la parte appunto di riabilitazione col cavallo dei bambini con disabilità, ma anche dei bambini, ma anche degli adulti con sclerosi multipla. L'ippoterapia K, appunto come dice la parola, ippoterapia è una terapia con il cavallo ed è una forma di fisioterapia passiva certificata che sfrutta il movimento tridimensionale del cavallo al passo a scopo terapeutico. Tridimensionale perché appunto il movimento al passo del cavallo va a lavorare sui tre piani dello spazio del paziente, che sono sagittale, frontale e trasversale. Quindi è una forma passiva proprio perché non c'è un'interazione diretta e attiva del paziente con il cavallo, ovvero non è il paziente che conduce il cavallo con redini, capezza, ma il cavallo viene condotto dalla palafreniera,
che è Silla.
Esatto, che è Silla, e il paziente sostanzialmente viene trasportato passivamente dal cavallo e vengono sfruttati i movimenti del cavallo sul paziente.
Allora, e fino a qua ci siamo, vedo i nostri due uomini in studio attenti, allora vado da loro perché le prime indicazioni di chi fa un brevetto è capire quali sono le andature del cavallo, quindi il passo, quattro tempi, Stefano Dalbena.
Sì.
Quattro tempi che permettono al paziente
di sentire probabilmente di... la tridimensionalità.
Esatto.
Quindi lo scopo di base è proprio avere questi quattro tempi del cavallo, sfruttare questo movimento, il passo, l'andatura del cavallo.
Esatto, infatti il cavallo dell'ipoterapia è un cavallo che va solo al passo durante ovviamente la terapia. Quindi non viene fatto trotto, non viene fatto galoppo, anche perché comunque sono pazienti con disabilità.
Ecco, di quali pazienti stiamo parlando?
Allora,
tu so che ti occupi di bambini.
Esatto, l'ipoterapia K è rivolta sia ad adulti con sclerosi multipla che a bambini con trisomia 21, quindi sindrome di Down, oppure paralisi cerebrali infantili. Allora, che cos'è una paralisi cerebrale infantile? Allora, le paralisi cerebrali infantili sono un gruppo di disturbi persistenti ma non progressivi, quindi non è una malattia degenerativa, ma è una disabilità fisica. È causata da una lesione al cervello in via di sviluppo, che può essere appunto diciamo all'inizio, durante o dopo la nascita, e spesso oltre alla disabilità fisica con compromissione delle funzioni motorie si associano anche spesso disturbi cognitivi, disturbi del linguaggio, a volte anche disturbi visivi, uditivi, quindi che riguardano la sfera sensoriale. Perciò è un lavoro un po' a 360 gradi ed è anche per questo che il cavallo viene sfruttato col passo e non con trotto e galoppo, perché spesso la disabilità è importante.
Ci sono dei bambini che vivono in carrozzina?
Esattamente, sì. Quindi sono allora bambini che hanno un diverso grado di disabilità, tant'è vero che il lavoro del fisioterapista può essere o a terra o sopra il cavallo col bambino.
Insieme?
Esatto, insieme. Proprio per guidare il più possibile il movimento e sostenere anche i bambini che hanno ovviamente bisogno di un maggior sostegno, soprattutto di capo, tronco, bacino.
Ma bambini, a partire da quale età fino a quale età si considerano bambini?
Allora, dai 3 anni in su. Quindi bambini non inferiori ai 3 anni possono iniziare a fare ipoterapia.
Quindi anche tu sai andare a cavallo, ne consegue.
Esattamente, sì, anch'io faccio equitazione da quando ero bambina, ho sempre avuto la passione dei cavalli e appunto nel 2019 un nostro collega che faceva ipoterapia, che si occupava appunto della parte di ipoterapia, è andato in pensione e quindi è arrivata la fatidica domanda: chi vuole occuparsi di ipoterapia? E io ho risposto subito sì.
Perché la scuola è anche lunga.
Ma allora, sicuramente bisogna avere innanzitutto la formazione di base in fisioterapia e poi dopo bisogna fare un anno di CAS, quindi Certificate of Advanced Studies, partendo appunto dalla fisioterapia.
Torniamo dai nostri veterinari. Stefano Dalbena, tu i cavalli dei quali si occupa Silla e che utilizza Federica li conosci?
Li conosco e ho una grande stima di quei cavalli e anche del loro lavoro, perché non è per niente semplice, perché anche per il cavallo non è per niente semplice avere a che fare con queste persone. Il cavallo chiaramente deve essere un cavallo di struttura, perché come ricorda lei a volte salgono in due, deve essere un cavallo con una testa eccellente, perché si troverà a fare quel passaggio con quella persona in quella zona, deve essere molto tranquillo, e quindi anche la scelta del cavallo, Silla lo sa benissimo, è fondamentale.
Allora, tra poco parliamo proprio di questo, di come si sceglie un cavallo da ipoterapia, ma non solo, entriamo nei dettagli dell'ipoterapia K, grazie al fatto di avere qui Federica e Silla che lavorano alla fattoria Gerbone dell'OTAF a Vezia, e e sfrutteremo anche la loro presenza, quella di Stefano Dalbena e di Vittorio Rocchelli, per cercare di comprendere al meglio come permettere a questi bambini di approcciarsi col cavallo e di avere dei miglioramenti, ma anche di come permettere che la vita del cavallo da ipoterapia sia una bella vita. Una canzone e siamo sempre in diretta su Rete 1. Sarà sicuramente capitato a molti di passare all'entrata dell'autostrada, diciamo, di Lugano Nord, più o meno per intenderci, semi-autostrada, si guarda questa nuova fattoria, si chiama Fattoria Gerbone, appartiene all'OTAF e si vedono, si intravedono i cavalli e subito uno pensa, ma saranno i cavalli da ipoterapia K. Lo vogliamo ribadire. Federica Bosetti, tu lavori proprio con questi cavalli insieme a Silla Campora, e prima di entrare nei dettagli del cavallo ideale per l'ipoterapia K, spieghiamo che ci sono numerose terapie che vengono fatte con il cavallo, l'ipoterapia K che abbiamo compreso, ma poi c'è l'avvicinamento, ce ne sono altre di terapie.
Sì, spesso si parla di rieducazione equestre, si parla di equitazione terapeutica, ma sono molto differenti dall'ipoterapia K, perché appunto per la rieducazione equestre e l'equitazione terapeutica c'è un approccio attivo del paziente col cavallo. Ovvero è proprio il cavaliere, quindi il paziente, che in quel caso con redini, capezza, si occupa della direzione del cavallo. Invece nel caso dell'ipoterapia K c'è appunto la palafreniera che si occupa di condurre il cavallo, e il paziente viene sostanzialmente trasportato in modo passivo dal cavallo e beneficia dei movimenti del cavallo stesso, che vanno appunto a lavorare sul tronco, sul capo e sul bacino. E ovviamente poi ci sono tutta una serie di benefici collegati all'ipoterapia K e ai movimenti che il cavallo fa al passo e che vengono trasmessi poi appunto sul paziente.
Silla, vengo da te perché sei tu il braccio destro che collabora in questa fisioterapia K con la terapista e con il cavallo. E ma non solo ti occupi di questo, ti occupi proprio del benessere a 360 gradi di quei cavalli.
Sì, esatto.
Cosa prevede una giornata tipo di un cavallo da ipoterapia? Come si sceglie un cavallo da ipoterapia? Quali devono essere i suoi atu? E portaci nel mondo della fattoria Gerbone.
Allora, principalmente una giornata, legandomi a quello che diceva Federica, quindi proprio durante l'ipoterapia, io mi occupo di tutto quello che è la pulizia e la preparazione del cavallo. Quindi in base, a come diceva prima, ai diversi pazienti che abbiamo, si può usare una sella inglese con un maniglione oppure un sottosella americano molto spesso, così che si mettono in sella sia il bambino che l'ipoterapista. In seguito mi occupo di muovere prima un po' il cavallo per vedere se si è alzato col piede giusto o col piede sbagliato. Giustamente sono animali, possono avere anche loro la giornata no. Poi accompagno alla rampa dove c'è l'ipoterapista con il bambino o il ragazzo.
Quindi c'è una rampa?
Sì, assolutamente c'è una rampa e tutti i bambini salgono dalla rampa per una questione di sicurezza, per facilitare la salita, anche perché il cavallo che usiamo è un cavallo abbastanza grande, appunto, per legarmi a quello che diceva prima della struttura, ecco. E in seguito cominciamo con la seduta di ipoterapia, che dura mezz'oretta più o meno, dove particolarmente noi sfruttiamo quello che è i diversi terreni, quindi la salita, la discesa, possiamo girare nel meleto, quindi in erba, dove i passi sono molto più delicati, tra virgolette, oppure con un bambino che ha bisogno di più sostegno si può passare sull'asfalto, quindi diversi movimenti per stimolare diverse emozioni anche al bambino.
Certo, in questo momento ci sono due cavalli, non possiamo dire salutiamole perché hai acceso la radio, immagino, no? In stalla.
Certo, l'ho detto.
Wow, molto bene, ma quando non ci sei tu sono gli utenti stessi dell'OTAF che si occupano di, seguendo le tue regole, sì, gestire le 24 ore del cavallo, quindi dargli da mangiare, pulire.
Sì, esatto, io mi occupo principalmente proprio del benessere psicofisico del cavallo e dell'alimentazione. Tutto il resto viene fatto dagli utenti che lavorano in masseria, quindi ogni mattina loro alle 8 danno da mangiare, fieno e mangime, porzionato, sanno tutti molto bene i loro compiti e poi passano alla pulizia dei box. Loro vivono in una grande box in trucciolo con uscita sempre a disposizione e un grande pascolo dove giornalmente vengono messi fuori, che hanno a disposizione erba e tutto quanto. Legandomi al discorso di prima, sono abituati tutto l'anno a mangiare erba perché il pascolo è quello, è sempre grande, c'è sempre erba, ecco.
Prima Vittorio Rocchelli diceva, ma io lo conosco uno dei due cavalli che c'è, che vive a Vezza, alla fattoria Gerbone.
Sì, perché nel corso della mia attività professionale avevo conosciuto questo cavallino, Respi, doppio pony. Sì. E ho anche altre esperienze con cavalli impegnati nell'attività di ipoterapia, intanto brave. E, se posso dire, da un punto di vista osteopatico non trovo delle enormi differenze a livello di problematiche e tensioni su cavalli impegnati in un'attività sociale di aiuto del genere, a differenza, cioè, rispetto a quelli impegnati in una normale attività di gara. Quello che può essere un impegno psichico anche da parte dell'animale non è dissimile da quello che può essere un impegno, una richiesta sportiva normalmente applicata all'ambiente, all'animale. Ecco. Quindi, anzi, trovo che oltre al movimento fisico del cavallo si possa sfruttare anche l'empatia, nel senso l'energia che riescono a trasmettere come animali alla persona e in questo caso anche al paziente, che sicuramente può trarne un beneficio dalla relazione.
Due domande, una per Federica e una per Stefano D'Albena. Per Stefano D'Albena è questa: non bisogna considerare che i cavalli da ipoterapia siano gli scarti che arrivano dopo aver fatto tantissime altre cose?
No.
È un po' nell'immaginario comune, c'è questa.
Ne ho conosciuti di cavalli che venivano dichiarati come super pazzi e poi di fronte appunto ai loro pazienti diventano assolutamente gestibilissimi, anzi vanno loro incontro al paziente. Diciamo che non è la normalità. Quello che si cerca invece, per esempio con Silla abbiamo fatto tante ricerche, si cerca un cavallo di struttura, quindi simil cavallo da tiro se vogliamo, quindi con veramente una bella schiena larga perché deve portare appunto anche due persone e con una testa super super docile.
Da Federica vado con questa domanda invece, tu che sei ipoterapista K, fisioterapista, abbiamo detto quindi delle terapie che durano una mezz'ora circa con questi bambini che hanno queste problematiche, ma non finisce lì, perché come diceva Vittorio Rocchelli c'è la bellezza di essere di fronte a un cavallo e quindi c'è della... adesso magari io sbaglio, correggetemi, prendetemi per... così, per come sono, c'è della pet therapy?
Allora, sicuramente anche c'è tutta la parte ovviamente di approccio al cavallo, avvicinamento al cavallo, quindi ovviamente quando un bambino arriva per la prima volta per la seduta di ipoterapia K non si fa pronti via, saliamo sul cavallo, ma bisogna fare comunque un avvicinamento, anche perché tanti bambini all'inizio sono anche un po' spaventati, il cavallo comunque è grande, i bimbi sono piccoli e quindi lo vedono come gigante e quindi bisogna sempre approcciarsi comunque in maniera molto mansueta al cavallo. Fortunatamente i cavalli dell'ipoterapia ti vengono incontro perché hanno comunque un temperamento molto equilibrato, sono mansueti, sono docili, sono molto tranquilli. Ovviamente viene fatto tutto prima un lavoro di addestramento e desensibilizzazione del cavallo, che deve essere comunque preparato a rumori, urla, comunque sono bambini con disabilità, possono esserci problematiche anche comportamentali e quindi il cavallo deve anche essere abituato a movimenti improvvisi e anche alle carrozzine, alle stampelle, insomma anche a mezzi ausiliari.
Spesso volontieri vengono anche montati, se non erro, giusto?
Sì,
no, assolutamente.
Quindi tutto questo lavoro lo devi fare tu, Silla? Sì. Cioè tu ogni tanto entri nel box e... fai
no.
dei gesti, giusto, muovi del, così.
Quello ci pensano gli utenti ogni
Prova
tanto.
Sì. No, perché per abituare un cavallo a gesti improvvisi, insomma, bisogna fare un bel lavoro, anche perché si vuole assolutamente garantire al paziente la totale, non penso di poter dire, però la maggiore sicurezza possibile quando poi è a contatto con un cavallo. E sappiamo che un cavallo basta una mosca.
Ma difatti appunto anche spesso durante le sedute di ipoterapia, cioè io non mi giro a parlare con lei, io non guardo cosa lei sta facendo, io mi occupo solo del cavallo. Se un giorno c'è il cantiere lì sotto che il camion fa un rumore diverso, cosa, allora si gira, ci si toglie da quel fastidio, che vedo che gli dà fastidio, per non andare incontro appunto a uno spavento, a uno scarto, qualcosa, ecco.
Però tu cerchi di creare sempre anche le condizioni, quando non ci sono gli utenti, crei le condizioni di sfavorevoli per mettere il cavallo a suo agio anche in condizioni difficili.
Sì, cioè solo quando non ci sono i pazienti, però sì, assolutamente. Io spesso esco, la maggior parte delle volte appunto dove non c'è ipoterapia, o esco in tenuta Baldi, che è un posto bellissimo per... passo, trotto, galoppo, poi appunto gli piace andare al lago, li porto al fiume proprio anche per staccare la testa e toglierli dalla monotonia del lavoro, che non è tutti i giorni ma sono tre volte alla settimana per un'oretta e mezza in complesso.
Quindi è più il tempo che stanno con, che vivono,
sì,
delle,
sì,
attività,
sì, assolutamente,
con te.
Sì, sì, sì. E poi appunto io una maggior parte delle volte esco anche a mano e proprio c'è il cantiere, ok, stiamo lì. Sì. Per abituarlo a tutti i rumori possibili, che poi i nostri sono bravi perché ormai è anni che sono...
Però quando ne arriva uno nuovo che deve iniziare la sua carriera da cavallo per ipoterapia, insomma...
È una bella sfida.
Una bella sfida. Sì. C'è Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar. Una vita dedicata ai cavalli, la vita dei nostri ospiti in studio questa mattina, Mille Voci dedicata agli animali, appunto, e loro hanno scelto i cavalli. Silla Campora... innamorata sin dai proprio primi anni di vita.
Sì. In realtà ho scoperto, cioè mi è sempre piaciuto, ho sempre avuto la passione dei cavalli, ma l'ho scoperto un po' tardi.
Cioè avevi?
Ma tardi tipo 15 anni, nel senso che prima non ho mai avuto un po' la possibilità di farlo, poi la mamma mi prende un po' in giro perché mi dice da dove nasce questa passione, perché non ti portavamo a vedere i cavalli o così, ma io fino all'età piccola c'erano due cavalli sotto casa e continuavo a chiedere di andare a vedere cavalli, di andare... E poi ho conseguito il diploma di commercio e poi ho fatto di testa mia proprio e ho cominciato una formazione nell'ambito dell'equitazione. E adesso sono 7 anni che lavoro nell'ambito, ho preso il cavallo, ho preso i pony, ho aperto una piccola attività, quindi...
Ma quindi tu che hai il cavallo,
sì,
e hai anche i pony, ti rendi conto di quanto queste due creature, i due cavalli da ipoterapia dell'OTAF di Vezia, siano wow?
Sì, è come. Cioè il mio bravissimo, per l'amor di Dio, io non faccio lezioni, non faccio monta classica, tra virgolette. Io prendo, attacco il rimorchio, vado a fare una passeggiata, vado in cima alla Svizzera, vado in vacanza. Ed è bravissimo, ma non potrei mai portarlo in un ambiente lavorativo come l'ipoterapia, perché non è idoneo.
Tu ti rendi conto, sì, che quei due cavalli lì valgono oro?
Sì, sì, sì. Hanno una gran testa, sono bravi, sono preparati a qualsiasi cosa e si fa una gran fatica a trovare cavalli del genere. Perché, come diceva prima Stefano, tanti pensano fa solo passo, ti do un cavallo che non funziona più, che ha male una gamba, che ha male di qua, tanto fa solo passo, ma non è quello. Cioè c'è dietro un mondo proprio.
E poi
Federica Bosetti, anche tu, collega di Silla, fisioterapista, ipoterapista K, sempre presso l'OTAF, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, che appunto mi è venuto giusto in mente che il cavallo va al passo, ma il movimento del passo deve essere un movimento comunque molto armonioso, molto simmetrico, deve essere un buon passo. Quindi se comunque ci viene dato un cavallo anziano che ha magari artrosi, comunque il movimento non è fluido e anche i movimenti poi che si trasmettono sul bambino a livello comunque di tronco e bacino non sono dei buoni movimenti e quindi viene un po' meno poi il concetto dell'ipoterapia K.
Certo, ma poi io penso al mio, no? Che ogni foglia che cade è spavento, mi blocco, no? Ecco, cioè, no, questi cavalli sono abituati, grazie al lavoro di Silla, a vedere il mondo in rosa, cioè è tutto bellissimo. Ed è un lavoro pazzesco, quindi io davvero vi faccio i complimenti, perché riuscire ad ottenere un risultato così, avere dei cavalli così, vuol dire aver fatto un lavoro pazzesco, averli anche scelti bene, immagino.
Esatto, perché la testa è un po' l'inizio di tutto, ecco.
E io l'ho scelto male, lo so.
Sì. Anch'io un pochettino, però va bene, gli vogliamo bene ugualmente.
Sì, gli vogliamo bene, ma per fare ipoterapia è meglio, sì, che abbiano una grandissima testa. So che anche Stefano D'Albena li conosce, questi cavalli.
Sì, sì.
Anzi, sei il loro veterinario.
Sì, certo. La gestione è completamente diversa da un cavallo da gara, un cavallo che fa altre attività, ma non per questo di minore importanza. Comprendere cosa fa quel cavallo anche solo andando al passo, ma solo entrando in quelle scuderie, vedendo la gente che c'è, vedendo cosa si muove in quelle scuderie, capisci che a volte sei quasi a disagio tu, e quindi invece il cavallo no, ok? Quindi tanto di cappello veramente.
Allora, leggo un messaggio che esula un po' dalla tematica ipoterapia, ma siccome c'è Stefano e c'è anche Vittorio, la leggiamo perché può essere utile a tutti. Cri scrive: vorrei capire come mai alcuni cavalli non bevono dal beverino, ma bevono solo fuori nel pascolo dal secchio. Come accorgersi prima che siano disidratati? Ecco, adesso qua entriamo nelle dinamiche della lettura di ogni cavallo, no? Beverino sì, secchio no, il mio lo rovescia, bisogna...
Se posso proprio buttarla lì sul beverino, l'acqua che arriva al beverino arriva da dei tubi e probabilmente c'è dentro qualcosa che non gli piace. L'unica cosa che io posso così buttare sul tavolo. Come accorgersi il cavallo disidratato? Si guardano subito le feci devono essere morbide, soprattutto in primavera, soprattutto se il cavallo va all'erba, e quindi le feci che iniziano a diventare sempre un po' più secche sono il primo campanello d'allarme. Quindi quando uno va a pulire il paddock non fa un giro
è un metodo di controllare una cosa molto importante.
Vittorio, vuoi aggiungere qualcosa?
Ma sì, che può essere una soggettività, è risaputo comunque che i cavalli quando hanno una quantità d'acqua a disposizione maggiore in termini, non so, la classica vasca o bidone in paddock o in un recinto, bevono in media un 20-30% in più rispetto al beverino. Poi dipende dal tipo di beverino e dal flusso d'acqua, nel senso che è come per noi, se il beverino si riempie lentamente è come bere un litro d'acqua con dei bicchierini. Dopo un po' magari ti passa la voglia, se hai belle sorsate a disposizione è
ma
più facile.
È pazzesco, no? Perché uno dice, però beverino l'acqua è pulita, è vero se i tubi sono puliti, dall'altra la vasca però va pulita, d'estate cioè, 3-2-1 sono alghe.
Ma non è tanto la pulizia, ricordiamoci che il cavallo beve in un fiume anche l'acqua sporca.
La
pozzanghera, quindi non è quello, è piuttosto metterlo a suo agio, cioè... Il cavallo in un beverino che deve schiacciare il comando, cioè, è tutta una cosa un po' particolare per loro.
Un altro messaggio arriva da Adriano. Buongiorno, si parla troppo poco dei costi cui si va incontro per la corretta gestione del cavallo. La salute dell'animale non va messa a repentaglio per un'eventuale mancanza di mezzi finanziari che potrebbe portare a evitare le cure che stiamo ascoltando oggi. Quindi c'è anche una questione economica. Torno sulla questione economica da Federica Bosetti, perché l'ippoterapia K è una terapia che va su prescrizione medica, cioè sì. Non posso inventarmi domani io di arrivare a fare ippoterapia.
No, assolutamente, la terapia deve essere prescritta da un medico e dal 1994 è anche riconosciuta come trattamento medico ed è coperta dalla cassa malati e dall'assicurazione invalidità. Quindi i bambini con patologia trisomia 21 e paralisi cerebrale infantile sono bambini che hanno diritto all'ippoterapia K, ovviamente se il medico decide che sono bambini idonei per l'ippoterapia K.
Perfetto, quindi chiarito anche questo aspetto. Silla, la gestione dei cavalli da ippoterapia tu l'hai programmata anche con un confronto diretto con Stefano, quindi con un confronto veterinario, quanto devono mangiare, cosa devono mangiare, perché oggi non siamo riusciti a parlare di alimentazione, non abbiamo detto mangime sì, mangime no, quanto fieno.
Il cavallo deve rimanere comunque con una bella struttura, ma deve mantenere la testa molto fredda. Quindi sappiamo bene che, non so, il mangime troppo carico o anche un fieno troppo carico, quindi troppo ricco di sostanza, potrebbe magari risvegliare un po' quella voglia del cavallo di correre e fare qualche scarto, che chiaramente con loro non può fare.
Non può fare assolutamente. E quindi come li gestisci, Silla?
Esatto, io lavoro all'OTAF non da tantissimo, adesso sono 8 mesi. Prima erano gestiti da un'altra persona che giustamente aveva un po' un'altra idea di pensiero e invece io, da quando lavoro lì, ho cercato di inserire fieno praticamente H24, porzionato in 3 pasti, mattina, mezzogiorno, sera, ma ce l'hanno sempre a disposizione, e invece di diminuire un pochettino il mangime, appunto. Anche perché non hanno problemi di peso, nel senso che sono belli rotondi, e quindi non hanno bisogno il mangime, però lo prendono comunque 3 volte al giorno, ma in porzioni ridotte.
La manciatina, che stranamente poi diventa 1,5 kg. Vabbè, una canzone, poi arriviamo alla chiusura di questa puntata dedicata ai nostri amati cavalli. Ultimissimi minuti dedicati al cavallo quest'oggi in Mille Voci. Abbiamo 4 ospiti, 2 uomini, 2 donne, però 4 persone che vivono costantemente a contatto con questo animale. Silla Campora, OTAF Fattoria Gerbone, sei colei che si occupa della gestione dei cavalli da ippoterapia K. Tornassi indietro, sceglieresti ancora di lavorare con i cavalli?
Sì, assolutamente.
Tutta la vita?
Sì. Dopo, quando si va incontro a certe spese, ogni tanto dici, cavolo, se avrei fatto qualcosa di diverso.
Beh, d'altronde era meglio prendere un libro.
Esatto, fare la bibliotecaria e va bene così.
Federica Bosetti, tu che sei fisioterapista, ippoterapista K, convinta che l'ippoterapia K possa davvero dare una mano a questi ragazzi?
Assolutamente sì, perché dà veramente tanti benefici visibili.
Tu li vedi?
Sì. Sì, sì, assolutamente, ma proprio visibili anche a livello all'interno della stessa seduta, nel senso che a volte c'è proprio anche un rilassamento muscolare, perché tanti bambini hanno magari spasticità, quindi ipertono, aumento del tono muscolare, e dopo la seduta di ipoterapia K vedi proprio anche le gambe che si rilassano. E poi anche un maggior controllo del capo, del tronco e anche il bacino, che ha dei movimenti un po' più fisiologici e funzionali, quindi... Sì, assolutamente, e sceglierei di nuovo di fare la formazione in ipoterapia K, senza ombra di dubbio.
Stefano D'Albena, passeresti da cavalli, grandi animali, a cani e gatti?
No, 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 non ce n'è
si
bisogno.
Va avanti così.
Si va avanti così, ci sono tanti colleghi che fanno un buon lavoro, non è il mio, capisci? Io mi riaggancio a quello che diceva Silla, mi trovavano anche a me aggrappato al recinto a guardare i cavalli, finché una volta mia mamma mi ha messo su una sella che ancora probabilmente non camminavo, e da lì nessuno ha mai avuto cavalli, tranne il nonno che aveva dei cavalli, insomma, un po' per l'azienda agricola e basta, quindi è proprio venuto dal cuore.
Lo stesso immagino per Vittorio Rocchelli.
Sì, posso dire concludendo che forse è l'unica scelta giusta che ho fatto nella vita.
Esagerato! Questo lo possiamo dire noi se abbiamo a che fare con te.
Può essere.
Grazie a tutti voi, grazie anche a chi ha ascoltato Mille Voci questa mattina. Buona giornata a tutti voi, a presto!